Dunque, iniziamo questa, diciamo, workshop post-pransum, digestivo, e non addormentatevi, vi prego. Porpora non la vedo, vieni, fatevi vedere Porpora. Vedo tutto.
Post-trans.
Beh, adesso arriviamo anche al post-trans, perché non è un'affermazione che, diciamo, fuori luogo, assolutissimamente. Allora, seconda parte, pomeridiana, parliamo della depatologizzazione e dei transessualismi. E noi, brevemente, gruppo romano di Orgogliosamente LGBTQ, abbiamo fatto un lungo percorso, ci stiamo incontrando settimanalmente, con cadenza settimanale già da luglio, e abbiamo iniziato un percorso proprio trattando il tema della depatologizzazione. Siamo arrivati, dopo questo lungo percorso di riunioni, devo dire frequentato con entusiasmo e da diverse persone, siamo giunti a stilare un documento. Questo documento è visibile sul sito di Orgogliosamente LGBTQ, ce ne sono alcune copie qui, che io documento di alcune cartelle che invito a leggere, e dove c'è tutta una premessa e poi ci sono delle richieste. Partirei da così delle frasi un po' flash, un po' che possono dare il senso di questo documento, che è intanto un principio che noi abbiamo voluto richiamare nel documento, un principio universale, che è il principio all'autodeterminazione, che è un principio universale, che non è solo una parola così del movimento, ma è un principio che noi riscontriamo anche nella Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e via discorrendo. Autodeterminazione. E poi i generi. Noi viviamo in una società che è spaccata in due generi, chiamiamoli istituzionali, maschio-femmina. E quindi sì, dalla nascita sappiamo ci viene assegnato un colore, ci viene assegnato un percorso, e ci dobbiamo e dobbiamo seguirla quella strada, anche se abbiamo dei pensieri che vanno magari su un'altra, sull'altro sesso. Ecco, quello che invece succede alle persone trans, che poi giungono a un certo punto del loro percorso di vita, un percorso esistenziale, a prendere atto di questa situazione, e quindi c'è tutto, diciamo, un percorso anche di accettazione, se vogliamo, perché comunque ci si rende conto che la società, proprio perché è binaria, maschio-femmina, questa cosa comporta più degli svantaggi che dei vantaggi. Ora, per chi come me ha fatto un percorso ormai da tempo, con un percorso di riassegnazione chirurgica sugli organi sessuali primari, io mi sento di lanciare queste alcune frasi, tipo no all'omologazione genitale, perché di fatto comunque nel percorso che io ho seguito, che è un percorso che ha interessato gli organi sessuali primari, sostanzialmente c'è stata un'omologazione di tipo genitale, perché comunque mi è stata creata una neovagina, cioè una vaginoplastica, e questo è stato un lasciapassare, un passepartout, la chiave per aprire la porta al riconoscimento giuridico, perché la legge 164 dell'82, legge vigente, dà appunto accesso al riconoscimento sesso e nome attraverso, diciamo, un'autorizzazione del tribunale, appunto, scusate se ripeto la parola, autorizza gli interventi medici necessari. Ora, se la legge non dice quali sono questi interventi medici necessari, e anche esiste diciamo, un regolamento attuativo di questa legge, che se si era pensato all'epoca, qualcuno aveva avuto l'idea, che diceva poi sui dettagli ci ritorniamo dopo. E di fatto poi comunque sia succede che si deve dimostrare di non avere la capacità di concepire, quindi cioè, cos'è che ti tolgono? Ti tolgono le gonadi. Utero, ovaie, per quanto riguarda un percorso F2M, gonadi, cioè i testicoli, e per quanto riguarda un percorso M2F. Ora, questo documento si vuole sganciare dalle gonadi, quindi diciamo in sintesi no al condono gonadico, perché tu porti le gonadi in tribunale e loro ti danno una sentenza e ti riconoscono sesso e nome. Noi partiamo, è un plurale maiestatis forse, questo noi, però dico noi, per fare un esempio, per chiarire, siamo sganciati dalle gonadi e pensiamo, di fronte a un'immagine che adesso vi andrò a tratteggiare, che non c'è differenza. Allora, voi immaginate di avere davanti a voi quattro persone nude, e prendo e uso i nomi di persone presenti, mi perdoneranno, Carla, Porpora, Massimo Max e io. Allora, facciamo così, proviamo a fare, a vedere un attimino. Carla vive il ruolo di genere saltuariamente. Quindi, a volte è Carla, altre volte è Andrea. E quindi questo ruolo di genere al femminile lo vive saltuariamente. Quando ritiene opportuno, quando gli va, per ragioni sue personali, quando crede, in privato, in pubblico, questi sono fatti suoi. Porpora vive il ruolo di, invece di genere tutti i giorni. Dalla mattina alla sera. È una fatica.
Ma io te lo faccio così, pure per me è una fatica.
No. Però, credo di non sbagliare nel dire che non ha compiuto nessun tipo di intervento di adeguamento agli organi sessuali primari e secondari. Massimo vive il ruolo di genere sempre ed è in attesa di accedere all'intervento. Io vivo il mio ruolo di genere e ho fatto l'intervento. Che differenza c'è tra queste quattro persone dal punto di vista giuridico? Che soltanto io ho un documento dove c'è scritto Federica. C'è un riconoscimento di tipo legale. Anche se in questa assemblea, in questo contesto, noi tutti ci riconosciamo e riconosciamo l'identità di genere dell'altro o dell'altra, senza mettere in discussione questa cosa, nel massimo rispetto di questo, quindi diamo riconoscimento all'autodeterminazione, non c'è bisogno che ci fa vedere il documento. Questo non succede nell'ambito della società, ma noi ci dobbiamo contestualizzare nella società in cui viviamo, e questa società impone delle regole, dei riconoscimenti giuridici. Per cui sta di fatto che se noi ci troviamo, che veniamo, dobbiamo declinare le generalità a un ufficiale dello Stato civile, viene fuori che l'unica persona che ha, rispetto al nome che tu conosci e il documento, la conquista ce l'ho io. Questo ritengo che sia una grossissima ingiustizia e proprio il documento che noi abbiamo stilato e anche le richieste di tipo legislativo che alla fine del documento vengono elencate, che sono diciamo due, hanno, diciamo, è nel rispetto di questa situazione. Per cui se la Carla decidesse, Carla, che di vivere il suo ruolo di genere non saltuariamente ma sempre, sa che dovrebbe fare un percorso secondo la legge 164, e questo percorso dice poi che succede alle mie gonadi, e il documento sa che per averlo quello è il prezzo che deve pagare, è quello che il prezzo deve pagare, e perde anche la capacità procreativa. Ora, queste quattro persone sempre nude, immaginate, cioè, voglio dire, che cosa è che andate a guardare voi per identificarlo, il loro sesso? È lì che sbagliate. E tra l'altro la capacità procreativa io l'ho persa, magari altre persone così non la perdono, e credo che questo sia anche, non dico un diritto, una chance nella vita, no? Che comunque sia, non vedo perché uno debba pagare questo prezzo. E allora ecco l'importanza di questa battaglia, di questa lotta di civiltà, che deve vedere coinvolto tutto quel movimento che ha questa intelligenza, questa visione aperta a 360 gradi su quelle che sono le libertà individuali della persona, il riconoscimento dei diritti fondamentali, l'autodeterminazione stessa della persona, e uscire fuori da un prodotto normativo che ha voluto comunque garantire proprio questa omologazione genitale, in qualche maniera, anche se finta, anche se plastica, anche se fatta con chirurgia plastica, ma comunque è una sorta di omologazione genitale. E allora, sì, ma tu Fe assomigli più, che ne so io, a Vale perché hai un seno rispetto, che ne so io, te come ti chiami? Perché lui c'ha la barba, mi ricorda più magari un F2M o un uomo, capito? Se questa è la distinzione sul genere, allora siamo proprio molto lontani. Quello che però aggiungo esiste in questo documento è anche il fatto che tu possa scegliere, anche se vuoi compiere questo tipo di iter chirurgico, c'è la libertà di scegliere se farlo oppure no. Quindi tu comunque non sei condizionato dalla tua legalità, e dice perché c'ho il documento, posso scegliere se farlo o non farlo. Invece in questo momento tu spesso, magari retrocrani, puoi avere questo tipo di cose, se non lo faccio io non avrò mai un documento. Come faccio sul lavoro? Domanda, perdo il posto di lavoro. Che garanzie ho? L'inserimento nella società? Se devo trovare lavoro, magari ho studiato tanto, mi sono tanti sacrifici, ho raggiunto il titolo, vado a fare un colloquio, c'ho un documento concorrente, sicuramente non mi assumono. E quindi a quel punto dico, vabbè, che faccio? Faccio la pratica, mi opero. Così non è una libertà, è una costrizione, è una violenza. Questo è uno stupro sociale che va bloccato, non può esistere in una società civile. La libertà di scegliere se io voglio avere una vaginoplastica oppure no, il seno oppure no, eccetera, questo deve essere lasciato alla persona. Non ci deve essere nessuno che ci va a mettere il naso dentro. In più, la garanzia, il supporto da parte dello Stato di queste che sono delle procedure che comunque sono costose. Perché comunque dietro a un percorso ci sono diverse spese da affrontare. C'è la terapia ormonale, ma ci sono gli interventi, sono interventi di chirurgia plastica impegnativi, anche molto invasivi, che non è che tutti possono fare, che comunque allo Stato costano perché costa la sala operatoria, perché costano le medicazioni, perché costa tutto farlo. E allora questo sostegno da parte dello Stato deve essere garantito a 360 gradi, dalla terapia ormonale all'intervento, se la persona, ripeto, vuole farlo nella sua completa libertà. E che questo non deve essere una merce, non ci deve essere il commercio, come non ci deve essere il commercio degli organi, non ci deve essere neanche il commercio delle tette, delle protesi. Quindi lo Stato deve intervenire, deve garantire, ma soprattutto deve evitare che ci siano, diciamo, delle forme private che vadano a sopperire a quello che è magari una carenza della struttura pubblica, per cui io vado nella struttura privata perché così ottengo, no? Faccio l'intervento, pago, piuttosto che vado all'estero, pago, poi forse mi rimborso, non lo so. No, qui ci deve essere una garanzia, perché sennò poi ci sono gli avvoltoi. Chi della professione fa fa commercio, e le persone in percorso che decidono fare gli interventi non devono essere la merce, assolutissimamente. È qui che deve intervenire lo Stato, a garanzia di un principio di, la stessa Corte Costituzionale l'ha citati, il principio di l'articolo 2, il principio di sussidiarietà e poi il principio di uguaglianza, l'articolo 3. E lo Stato, sempre in virtù del principio dell'articolo 3, secondo comma, deve rimuovere questi ostacoli, perché di fatto questi sono degli ostacoli che impediscono la realizzazione, la piena realizzazione della persona. E nel principio di, e vado a concludere, nel principio di autodeterminazione ci sono tante cose. Decidere se portare avanti una maternità, lì è la donna che decide, cavolo, se non c'è autodeterminazione in questa cosa. Quindi il movimento deve sentirsi parte di questa battaglia. E poi non è detto che nel percorso non solo si vada a questa omologazione genitale, si vada anche su quello che è un'omologazione di affetti. Per cui io che sono Federica, poi si sposa con Antonio, con Mario. Ecco lì la battaglia nostra per l'affermazione dei diritti civili, perché noi dobbiamo poter anche lì avere la libertà di sceglierci il partner. Perché guarda caso, io adesso me lo posso sposare un uomo. Prima non me lo potevo sposare, perché non c'erano i civili. Quindi anche su questo ecco dove ci stanno i gemellaggi, dov'è che la battaglia diventa comune, che non è soltanto una questione trans o ex trans, è una battaglia del movimento, deve diventare proprio sulla base di questi elementi e di tutti gli altri che sono ben elencati nel documento, una battaglia del movimento, di tutto il movimento, e deve vedere dentro quindi non soltanto le persone trans o ex trans, ma anche le persone lesbiche, le persone gay, le persone queer, le persone bisex, quello che ti parla, tutto il movimento. E mi fermo qua. Grazie.